L'incontro con Sergio Bologna si è chiuso in questa domanda. Al di là delle differenze, al di là, voglio dire, di tutto quello che si può dire nei particolari sulla politica come creazione, anzi sulla differenza tra potenza creatrice e potenza creativa, che sono due cose diverse, al di là l'incontro con Sergio Bologna si è chiuso su questa questione. Andando ad indagare sul fatto perché si dovessero stringere nuove alleanze tra ceti medi, c'era il ricongiungimento dei ceti medi, si è andata ad indagare un attimino cercando di capire perché questa situazione si era venuta a determinare in questa maniera, si è chiuso l'incontro con una domanda. Sergio Bologna portava questo tipo di schematismo, ovviamente in un dibattito. Al tempo eravamo forti, perché eravamo forti nel lavoro, perché eravamo forti nell'identità del lavoro, eccetera, eccetera. Adesso siamo deboli perché questa forza dell'identità nel lavoro, questa forza di riconoscimento nella identità del lavoro, questa forza non esiste più. Però si pone un'altra questione, cioè, e io penso che sia estremamente connessa con quello che hai detto. Se è vero che queste forme di rappresentanza non esistono più, se queste forme di, voglio dire, di trascendenza del mito precario che potevano essere la classe prima, il partito, il sindacato non esistono più, è vero anche che ciò che ci diciamo, cioè il fatto che ci sia questa discontinuità, che penso che per molte persone che conosco qua, voglio dire, è assunta, cioè questi percorsi nascono da questa discontinuità, è vero anche che questa discontinuità ha bisogno, cioè non deve essere più, diciamo così, enunciata, ma ha bisogno di essere motivata, cioè emozionata, emotivata. Ovvero, ma una volta che la nostra identità non è più formata dal lavoro, noi perdiamo però implicitamente un grande tassello. Cioè noi perdiamo la possibilità di diventare produttori del sociale, del valore sociale, della valorizzazione, della relazione, dell'idea materiale e di materiale che può avere questa realtà. E allora va bene, cioè voglio dire, la precarietà nasce dall'incapacità, ad esempio, del sindacato di esercitare pressioni valide, tutele, cioè cariche immaginifiche all'interno dei posti di lavoro. E allora è necessario veramente riagganciarci al sociale, capire quali sono le azioni multiformi che possono in una certa maniera agire come collante immaginifico dei precari, non certo isoformico, era eccetera, isomorfico, anche isoformico, eccetera, eccetera. Però una parte importante dell'esperienza, voglio dire, hai parlato di proletariato precario, è inaccettabile. Io penso che il proletariato precario, forse parliamo di precariato proletarizzato, la discontinuità si deve misurare in tutti i termini e fondamentalmente noi dobbiamo riaggiustare in una maniera o nell'altro il diritto ad essere produttori. Forse il capitale ci ha fatto un favore distruggendo il legame che c'è tra l'essere lavoratore e l'essere produttore. Forse questa distruzione si lega al fatto che prima ancora una persona si identifica con l'essere consumatore che essere lavoratore. Però quella capacità creativa, quella capacità di farsi forza politica, quella capacità immaginifica che ha saputo esercitare San Precario, ma il suo alter ego, Serpicanal, City of God, sono forse parte di un processo. Su questo mi interessa meno la moltitudine in questo senso. Essendo, cioè nel senso, noi ci arrabattiamo sulla questione della. Mi stai tenendo il tempo? Allora, io voglio dire, va bene, ragioniamo sul concetto di moltitudine, ma ragioniamo su come deve essere una produzione politica, una valorizzazione sociale, attraverso quali strumenti, come deve essere organizzata, cosa ci ha insegnato l'hacking, cosa significa essere free open, cioè come cazzo dobbiamo sperimentare, attraverso quali parametri costitutivi, non dico che saranno costituenti, ma ci arriveranno prima o poi, eccetera, eccetera. Questa è una cosa, io sul concetto di moltitudine ho molte perplessità, ho più sicurezza sul fatto che noi non siamo la classe creativa, ma noi dobbiamo diventare creatori, noi siamo precari perché le aziende sono creatrici. È vero, creano la nostra vita. Ti senti?
Vabbè, ma io credo che proprio non...
Raccogliamo?
Ah, sì, scusa.
C'è Alex, dicelo, Eleanor?
No, io velocemente sull'Europa, cioè come tu hai, insomma, prima di tutto, vabbè, sei un grande di questo tempo e di ogni tempo, e vabbè, grazie di dedicarci il tuo tempo. Detto questo, niente, chiaramente il 2005 l'Europa, e l'Europa che, come dire, regredisce a una confederazione di stati-nazione, sempre più l'Italia dinastica, e tra parentesi probabilmente implodendo nel suo cuore principale, Bruxelles, il Belgio, come sapete, eccetera. Insomma, voglio dire, c'è anche tutta una nuova stagione di movimenti a Copenaghen, a Heathrow, insomma, a Rostock ovviamente. Insomma, tu come vedi un po' come è cambiato il conflitto, diciamo, fra movimenti ed elite europee? Qual è lo spazio, appunto, cioè, visto che la democrazia possibile è tramontata, tu come la vedi, ecco? E l'altra cosa, così velocemente, secondo te il capitale cozzerà prima sul vincolo sociale o sul vincolo ecologico? Ecco, mi sembrava una dimensione, insomma, che tocchi in... Poi non parlo di lavoro precario perché ripeterei semplicemente le tue tesi espresse in moltitudine sul lavoro, sul materiale effettivo precario adesso.
Un'altra domanda?
Sì. Vabbè, le esperienze con Franchi condividiamo praticamente tutte le esperienze collettive che stiamo facendo in questo momento, per cui è facile che alcune cose ricarichino. Ci sono, cioè, come introduzione, ci sono due robe che sono un po' fastidiose in generale nella vita, secondo me. Diciamo, la pratica senza alcun afflato teorico e la teoria senza alcun afflato pratico. Allora, per cercare di evitare queste due antipatie, cercare di portare alcune cose che hai detto, che secondo me sono estremamente inserite anche all'interno dei percorsi collettivi che abbiamo fatto come Chain Workers, come mille altre cappellini che ci siamo messi con tante altre persone che sono anche in questa stanza qua, cercare di inserire all'interno delle problematiche che noi abbiamo vissuto, che un po' accennava Franky, cioè la costruzione del comune è almeno da 2 o 3 anni per noi l'elemento cruciale all'interno del quale cercare di superare la dimensione della parcializzazione e quindi anche la dimensione delle organizzazioni tradizionali che abbiamo conosciuto, no? Penso che le organizzazioni tradizionali se ne sbattono il cazzo della costruzione del comune, le organizzazioni tradizionali vogliono fare in modo di conseguire il proprio obiettivo attraverso il dispiegamento di un dispositivo che siano le persone che controllano all'interno della propria organizzazione, no? Il problema vero che noi ci siamo posti è che cosa significa questa nella pratica, proprio nella sua materialità, questa costruzione in comune, perché noi ci abbiamo provato a fare delle cose, alcune cose hanno funzionato benino, altre non hanno funzionato per un cazzo, altre che hanno cercato di mischiarsi con le forme dell'auto-organizzazione tradizionale hanno dimostrato dei limiti dopo pochissimo tempo, vai a capire se era un problema tra virgolette di qualità umana o se era un problema proprio di impostazione tra virgolette del lavoro che abbiamo fatto. Però il problema del come la costruzione comune si incarna e quali sono i suoi elementi fondativi tra virgolette è un problema totalmente attuale, teorico ma soprattutto anche pratico, ed è qui che si va a scontrare secondo me un po' il limite, almeno fino adesso, di tutte le teorie che hanno cercato di elaborare negli ultimi anni rispetto all'insorgenza precaria, a tutte le cose che abbiamo fatto, anche le cose che abbiamo vissuto da generi in avanti, diciamo, sostanzialmente. E che cosa significa? Cioè, che cosa sono? Come si concretizza questo? Si concretizza in relazioni? In parte, ma non bastano, perché da sole abbiamo visto che non bastano, perché da sole le relazioni ci portano a una dimensione sostanzialmente amicale che mostra dei limiti nel momento dell'attivazione politica, e che limiti che vanno superati, perché non basta essere amichetti per poi portare a casa dei risultati, questo è evidente, no? Non basta neanche, cioè la relazione deve essere efficace per essere una relazione, deve essere produttiva, come diceva Franky. È costituito appunto dal nodo tra pubblico / aperto e libero, cioè la capacità di costruire delle dimensioni di libertà che superino la dimensione dell'organizzazione in quanto tale, che riescono tra virgolette a sintetizzare un po' alcune questioni, oppure nella dimensione della tra virgolette e creazione di immaginari, di significazione di quello che noi siamo, cioè quello che Frankl diceva, essere creatori e non creativi. Cioè, è in questo che si esplicita la creazione in comune, perché poi, se noi riusciamo a definire in che cosa si esplicita questa creazione in comune, noi abbiamo trovato, tra virgolette, il sostituto teleologico, non so come dire, a un certo punto, in termini di finalità, rispetto a quella che tu dicevi prima. Un tempo c'era la presa del potere adesso non c'è più perché non ci crediamo, non ci credo molto prima perché non c'ero, quindi non ci ho mai creduto, per cui adesso arrivo qua, però dico, la presa del potere non c'è più, ma un orizzonte, come dire, tra virgolette ce lo si deve dare, perché se la presa del potere non c'è più e non c'è nessun altro orizzonte, allora hanno vinto. Cioè, è inutile che stiamo qua a parlare, andiamo a casa, ci facciamo i cazzi nostri, viviamo nella nostra dimensione del privato, chi più, chi meglio, chi peggio, e chi si è visto, si è visto. Per noi questa è un po' la questione. Se noi troviamo questa definizione qua, e forse per noi la definizione più attuale al momento è la dimensione della produzione autonoma, cioè la capacità di produzione autonoma di valori che ci autorappresentino e che quindi superino la dimensione di frammentazione per qualcosa che sta contemporaneamente all'interno della dimensione che ci ha fatto, della condizione che ci ha fatto, tra virgolette, risvegliare l'incazzatura, e al di fuori, in una dimensione più relazionale e anche personale da alcuni punti di vista. Cioè, la domanda fondamentale secondo me è questa, un po' riprendo l'intervento di Frankl, però ho cercato di dargli una maggiore sistematicità. Non so se sono riuscito.
Posso aggiungere una cosa velocissima?
No. Beh,
io faccio il
micro. No, lo facciamo in due tranche o faccio? Poi devi andare. E allora per intervenire il disco. Stai prendendo gli appunti?
No, tanto è solo una notizia.
Sì,
è solo una shock, nel senso, più o meno anche noi condividiamo tutte le esperienze, quindi faccio solo un pezzettino delle domande, delle cose che volevo dire. Rispetto alla questione della composizione tecnica di tutte queste cose, quindi delle creazioni del fordismo, io mi chiedevo questo, sempre nelle nostre esperienze, ok, c'è una trasformazione del fordismo, dopodiché mi pare che uno dei punti fondamentali sia guardare tipo le delocalizzazioni, tutto quello che è successo alla fabbrica realmente, quindi il fatto che comunque ci sono catene di fabbriche che producono una cosa in praticamente tutte le parti del mondo, e secondo me, come dire, adesso ci sono anche delle potenzialità di connettere tutti questi punti della catena del valore, della catena della produzione, come cavolo la vogliamo chiamare. Per esempio, i tentativi che noi avevamo fatto, l'idea di community, l'idea di networking, tutte queste cose sono potenzialità grandissime che ci possono permettere di organizzarsi anche su questo fronte. Quindi mi sembra un po', come dire, vecchio dire ah no, è finito il turismo perché qui siamo in una certa situazione, non c'è il legame col fuori, e quindi in realtà invece c'è un legame fortissimo tra quel che è successo a noi e quello che sta succedendo nel resto del mondo, e noi stiamo provando a intercettare anche quella dimensione lì attraverso tutta una serie di strumenti che sono vicini all'etica, che sono vicini all'idea di social network, di community, ed è una potenzialità che secondo me noi dobbiamo sfruttare. Non mi basta guardare la mia condizione qua, altrimenti vuol dire che il fordismo non c'è più come lo pensavamo qui, perché in realtà c'è, si è solo trasformato, si è solo anche ampliato.
Ma io credo che effettivamente, cioè, queste domande sono, credevo che foste più cattivi, devo dire. Ma io credo che effettivamente il primo problema non c'è. Cioè, c'è la domanda, bisogna riconquistare la produttività, che d'altra parte corrisponde un po' alla domanda fatta se questa moltitudine, se questo tipo di lavoro nel quale siamo inseriti oggi sia piuttosto sociale o economico, ed è la stessa cosa. Che cos'è la produttività oggi? Se noi dico evidentemente, cioè io personalmente la chiamo produttività biopolitica, no? È una produttività che è interamente dentro la bios. Vivere, lavorare, esercitare attività è la stessa cosa. Questo è il grande salto, cioè quando si dice siamo andati al di là del fordismo, si dicono alcune dimensioni che sono dimensioni veramente assolutamente enormi. Cioè, la fine della specificità determinata del lavoro sotto comando, cioè il fatto che il comando definisse il lavoro. Marx, che era quel grande uomo che sappiamo, era dentro questa limitazione. Quando parla di forza lavoro ne parla come capitale variabile, cioè come qualche cosa che è definito non dall'energia, non dall'invenzione, ma dal modo in cui il capitale recepisce e definisce e organizza questa cosa. Quindi noi siamo in una situazione prima di tutto che è questa, che, ve la dico brutalmente, non segnatela con perché è una tesi che evidentemente bisognerebbe sostenere in maniera infinitamente più larga e così, ma che il capitale variabile si è staccato dal capitale, che la classe, la forza lavoro si è staccata dal capitale, e la forza lavoro non vive più dentro al capitale. Primo. Secondo, l'elemento mondializzazione, rete. Chiaro. Cioè questo, ma questo cosa significa? Significa la fine di tutta la regolazione del lavoro, perché la regolazione del lavoro era piantata su un'autorità legittima, che era quella dello Stato-Nazione. E tutti i concetti di democrazia, di dittatura, di eccezione, di non eccezione, di normalità giuridica, di legalità e via di questo passo erano basati su questo fatto, sullo Stato-Nazione, su questa concentrazione specifica del potere nei confronti del lavoro. Quindi siamo in un ambito evidentemente che ci fa saltare tutti quelli che sono i... dico, per me evidentemente completamente logico ed evidente, però una volta detto questo dobbiamo poi riconquistare la cosa biopolitica, che è il terzo elemento, cioè il fatto che questa attività è un'attività di vita. E guardate bene, questa attività di vita è un'attività di vita perché? Primo, perché la forza lavoro, proprio in quanto si precarizza, proprio in quanto si distende nella temporalità, che non è più semplicemente la temporalità concentrata nell'azione di, sotto il comando capitalistico nella fabbrica, ma è dentro questa espansione generale, quando si diluisce in questa espansione generale della vita, diventa attività. È l'attività che produce. Quando ci dicono che siamo operai permanenti a tempo indeterminato, o se siamo operai a tempo determinato, queste sono differenze di salario che non toccano la realtà della valorizzazione. La realtà della valorizzazione è fatta, cioè la costruzione della ricchezza è fatta da questo fluire continuo di energia. Non è vero che è l'operaio che produce oggi. L'operaio produce, e produce e gli fanno un culo così ancora e sempre di più glielo faranno, ma tutti producono linguaggi, forme mentali, modi di vita, esperienze di consumo, sono produttive, circolazione di beni immateriali. Questa è la ricchezza delle nazioni oggi. E questa è la questione che è assolutamente fondamentale, è il ritmo stesso della vita. E qui voi comprendete come sia veramente tremendo, no, il dominio capitalistico. Perché il dominio capitalistico si stende su questa stessa dimensione sulla quale si distende la realtà della produzione. Quando tu dici questo lavoro è produttivo, certo è produttivo, però insomma stiamo attenti, insomma, a produrre fatica, sofferenza, ma allo stesso tempo è anche gioia, è anche piacere. Ci sono persone che conosciamo che a un certo momento sono state licenziate e hanno sofferto, sono entrate in depressione, altre che, e questo è vero, che il passaggio dal lavoro fordista al lavoro precario, all'attività nella vita, ma questo dipende, primo, dalla mancanza di salario, cioè dalla forma del comando capitalistico. Il salario, la forma del comando capitalistico, cioè la divisione
del lavoro, che è un lavoro comune. Questa è l'essenza, abbiamo detto, rottura della localizzazione spaziale del lavoro, rottura della dimensione temporale del lavoro, non è più la giornata lavorativa, rottura dei limiti mondiali del lavoro, costruzione di una rete comune nella quale l'attività produce valore. Tutto questo non avviene perché il lavoro è creativo, semplicemente. Avviene perché il lavoro è creativo, perché il lavoro ha vinto una grande battaglia, che è quella della distruzione di un certo livello del suo dominio, cioè il fatto di essere inserito, di essere, poter essere definito semplicemente in quanto dentro al capitale. Oggi il lavoro si pone fuori dal capitale. Questa è la faccia creativa. Non quelle facce creative che il capitale, avendo capito questo, comincia a mettere in circolazione, no? E allora ci parla, no, di questo lavoro gioioso che costruisce delle cose belline qua e là, e vedi questo passo di aspetti creativi. No, il lavoro è creativo sempre, perché è lavoro vivo. Il capitale non esisterebbe senza il lavoro. Non c'è la possibilità di pensare al capitale senza il lavoro. Il capitale è sempre il concetto di un rapporto. Non esiste un capitale. Il capitale è mai stato un leviatano, un mostro. Dentro al capitale c'è sempre la forza lavoro. Senza la forza lavoro il capitale non ci sarebbe. Questa è la grandezza poi di Marx, no, di averlo capito. Poi l'ha espresso purtroppo nei termini che sappiamo, insomma. Cioè come se il lavoro fosse una parte del capitale. No, il lavoro non è una parte del capitale. Questo è l'elemento assolutamente centrale, fondamentale, a partire dal quale possiamo cominciare a capire quello che sta succedendo. Riconquistare quindi la dignità del lavoro significa riconquistare questo. Quando si dice oggi è il momento dell'esodo, che cosa significa? Significa è il momento del riconoscimento che l'attività produttiva è un'attività vitale che può stare fuori dal capitale. Ma per stare fuori dal capitale bisogna romperlo il capitale, bisogna scontrarsi col capitale, bisogna lottare contro il capitale, bisogna distruggere le forme nelle quali il capitale tiene soggetto e inserisce in se stesso continuamente questo lavoro che ha un'entità autonoma, questa dignità. Riconoscere la dignità significa combattere, significa lottare. Non significa dire, ah guarda come sono importanti le cose che faccio. No, perché le cose che fai che sono importanti sono mangiate, rimangiate continuamente dal capitale. Le cose importanti che fai le fai solo nella lotta o nella costruzione autonoma di forme di organizzazione. Di forme di organizzazione, non semplicemente di lavoro, perché se è vero per il capitale quello che abbiamo detto, come possiamo pretendere di mettere in piedi delle cooperative o delle esperienze semplicemente artigianali? Saremo sempre prigionieri, schiavi di questo capitale. È solo la forza politica che si lega, la forza di immaginare un mondo diverso, di costruire realtà diverse, che ci libera dal capitale. È molto di più il salario garantito, la dimensione di riconoscimento politico e collettivo del comune dentro il quale siamo inseriti, che ci libera, che ci pone la possibilità di liberarci. E questa è la questione, e questo è il passaggio che dobbiamo fare, che dobbiamo assolutamente sviluppare. E questa è la coscienza e la dignità del produttore. Pone due problemi, vengono posti due problemi, cioè l'Europa, certo che ormai per esempio a Rostock è evidente, dico a Rostock che cos'erano gli elementi che circolavano e che correvano? Erano praticamente tre. Primo, oggi l'egemonia sulle lotte contro la mondializzazione, contro il comando capitalistico interpretato dal G8 è il lavoro cognitivo, il lavoro biopolitico, come, e quindi le organizzazioni di questo lavoro, primo. Secondo, il terreno sul quale questa lotta si può fare è solo quello internazionale e, date le condizioni geopolitiche, evidentemente il tessuto europeo. Perché dico, non è che andiamo a lottare in Cina o in America Latina, lottiamo dove siamo, cioè in Europa. Terzo, lo spazio nel quale si lotta è la metropoli. Anche le lotte si sbatte dai compagni che giravano nella campagna, dico, accerchiando quest'isola o questo borgo, no? Così era una lotta cittadina, era una lotta di metropoli, era una lotta di collegamento tra quartieri e settori, perché la moltitudine sta alla metropoli come la classe operaia stava alla fabbrica. La classe operaia produceva nella fabbrica, la moltitudine produce nella metropoli. Sono i contatti metropolitani che organizzano la produzione e la valorizzazione. Da questo punto di vista è questo il terreno sul quale si sono fatte queste esperienze, sono state esperienze molto belle. Sono queste esperienze che ormai nel Nord Europa si replicano, no? Dalla Danimarca fin su, e lì non c'è differenza tra pink e punk e black eccetera. C'è veramente questo consolidamento effettivo di esperienze che si che si sviluppano su queste terreni. Metropoli dunque Europa. E quanto riguarda il comune, insomma, c'è poco da fare, insomma, io non so, io anche per me, sai, è difficile, insomma, certe volte comprenderlo, ma insomma io penso che oggi, se parliamo di moltitudine, cioè se parliamo di lavoro singolare che si mette insieme, noi sappiamo perfettamente come questa moltitudine si costruisce su una base linguistica, su una base di comunicazione, sulla base di riferimento. Questo non esclude quella che è l'intensità singolare, no? Nell'applicazione al progetto. Ma il progetto si significa, però si forma, e la sua valorizzazione, cioè anche la forma nella quale esso poi viene pagato, entra in una relazione mercantile, è qualcosa che si forma comunemente. E allora, dico, questa comunità che è dentro, che è, dicono, ma il lavoro è sempre stato questo, è vero che è sempre stato questo, però non lo è stato con questa libertà e questa autonomia. Questa libertà e questa autonomia del lavoro hanno emancipato il lavoro. Oggi noi siamo di fronte allo sfruttamento di un lavoro che è più emancipato di quello precedente, quello che precedentemente, nella composizione di classe precedente, ci era stato offerto. Ma esattamente come il lavoro dell'operario massa era un lavoro che si era emancipato nelle sue forme organizzative, nei processi di valorizzazione che determinava, rispetto a quello delle fasi precedenti, dell'operaio professionale, della composizione tecnica precedente. Se voi, dico, non so, se venite da famiglie di operai, vi rendete perfettamente conto nel racconto familiare di queste differenze, di modi di vita, di modi di sfruttamento, di sofferenze e di lotte che si sono determinate. Oggi noi abbiamo questo comune che ci sta alla base e che noi dobbiamo, del quale dobbiamo riappropriarci. Riappropriarsi, e questo è il processo di organizzazione. Riappropriarsi il comune di cui siamo espressione. Badate bene, è più facile di una volta. Anche se, evidentemente, tutta l'ultima fase, per esempio, delle lotte dell'operaio massa, qui a Milano, per esempio, è stato un fatto assolutamente colossale. Ci sono stati tentativi, appunto, di uscire dalla fabbrica, di investire i quartieri, di squattare tutto quello che si poteva, di riappropriarsi dei beni di consumo nei supermarket, di non pagare le tasse, di non pagare tutto il resto. Questi che cos'erano? Erano tentativi di riappropriarsi del comune, ma riappropriarsi del comune non più semplicemente come un momento in più, come un'eccedenza, ma come una normalità, una cosa ordinaria, una cosa i filosofi dicono ontologica, cioè che fa parte del nostro essere. Manca la voce, spero, andiamo avanti, no?
Dunque, c'è Andrea, Cristina.
No, io dico velocemente.
Aspetta.
poi si chiude.
Andrea, all'altro Andrea. E Bicio. Vai passi.
Allora, vorrei iniziare a fare delle domande un po' più cattive. Allora, tu dici che il lavoro si è separato dal capitale. Allora, vorrei cercare di capire meglio questa cosa qui. Perché io sono...
La forza lavoro.
La forza lavoro, la forza lavoro, no? No, perché io sono d'accordo su questo. Cioè, credo che questa sia la grande novità e la forza del passaggio del... dal fordismo nel passaggio dal fordismo alle nuove forme di accumulazione, capitalismo cognitivo, post-fordista, eccetera. Però vorrei farti notare che in questa fase qui è stato coniato un nuovo termine che 20 anni fa non esisteva, che era capitale umano, cioè la forza lavoro che diventa capitale. Allora, questa cosa qui è una cosa molto ambivalente e scivolosa, nel senso che se la forza lavoro riesce a incorporare i saperi e a essere autonoma dal punto di vista della produzione di saperi, mentre nell'epoca fordista questi saperi erano incorporati nella macchina, quindi nel capitale, quale spazio di liberazione può avere la forza lavoro nel momento stesso in cui essa stessa rischia di tradursi a diventare forza del capitale? Perché uno dei problemi che abbiamo noi come sulle lotte sulla precarietà e sulla lotta di questi lavoratori singoli è il fatto che questi lavoratori singoli si vivono e hanno una percezione soggettiva del proprio lavoro che spesso è più in sintonia con le forme del dominio del capitale, che utilizzano i mezzi di comando del capitale nei confronti degli altri lavoratori. Cioè c'è questa, la frammentazione e la scomposizione del lavoro precario porta a forme di dominio e soggettamento tra lavoro e lavoro, tra forza, segmenti della forza lavoro e altri segmenti della forza lavoro, perché alcuni segmenti della forza lavoro si percepiscono come capitale umano, no? Non so se è chiaro il discorso, eh? Allora, oggi la politica, oggi la composizione politica, visto che tu prima parlavi fra composizione tecnica del lavoro e composizione politica, oggi se dobbiamo definire la composizione politica oggi, un altro termine nuovo su cui abbiamo avuto modo di discutere in un innovare prezzo è governance. Governance non è semplicemente governo, gestione della cosa pubblica, eccetera, è una cosa molto più sofisticata. La governance è il comando e il controllo del capitale umano, cioè il controllo della forza lavoro precaria che apparentemente si autonomizza, cioè diventa autonomo, non è più soggetta alla macchina fisica, al macchinario, eccetera, quindi diventa produttrice, produttiva di se stessa, produce le proprie soggettività, mette la sua vita al lavoro, però all'interno di un contesto di comando che non è più disciplinare ma è mediato da forme di controllo sociale, da emergenzialità, dalla sicurezza, da tutto quello che succede quotidianamente in questo paese, ma in tutta Europa e in qualsiasi parte del mondo, no? Allora, a questo punto di vista, c'è speranza? La prima domanda che volevo farti è: nel momento stesso in cui la forza lavoro si separa dal capitale, è in grado di anche, e diventa formalmente autonoma, è in grado di essere autonoma sostanzialmente? Allora ritorno alla domanda che faceva Bricero, cioè è in grado di essere autoproduttiva, autocosciente di questo? Allora qui torna il problema della rappresentanza, che è il secondo punto, perché tu parli di rappresentanza dicendo che la forza precaria non è rappresentabile. Io sono d'accordo su questo, però dobbiamo intenderci su che cosa si intende per rappresentanza. Nella forma novecentesca della rappresentanza, nel concetto che noi abbiamo un'idea di rappresentanza, la rappresentanza è sempre stato un concetto di eterodirezione, cioè c'era un'avanguardia, un partito, un sindacato che diceva: io rappresento altri, non rappresento me stesso, rappresento altri. Allora il partito, il sindacato, l'avanguardia si faceva portavoce di altri, e questa è la classica forma di rappresentanza eterodiretta di tipo novecentesco. Allora io mi chiedo,
il lavoro che si, la forza lavoro, scusa, insieme forza lavoro, che si, quindi la soggettività del lavoratore in quanto forza lavoro, che prende parzialmente coscienza di sé come così separato dal capitale, che cerca di aprire nuove strade, eccetera, è in grado di autorappresentarsi. A questo punto la rappresentanza diventa autodirezione. Cioè il concetto di rappresentanza e di direzione non so, autorappresentazione. Io con l'italiano sono avuto dei problemi, no. Perché se tu, allora il problema che noi ci poniamo nel, poi perché qui bisogna calarsi nel concreto, perché il concreto che noi abbiamo, quando ci sono le lotte delle, quelli della Vodafone che vengono esternalizzati, gli operatori sociali, quelli del comune, i giornalisti, eccetera, poi tu ti vai a scontrare con una realtà concreta di lavoro in cui da una parte vedi elementi di autonomia, elementi di eterodirezione, ma questi elementi di autonomia quanto sono effettivamente autonomi o quanti sono formalmente autonomi ma sostanzialmente eterodiretti anche loro? Perché poi questo è il problema, perché nella realtà del mondo precario più la precarietà dilaga, questa è la mia opinione, più è massificata, più è generalizzata, più le forme di controllo e di eterodirezione sono pesanti e più è difficile fare loro. Allora, come sviluppare forme di vera autonomia? Perché io sono convinto che oggi il precariato deve essere autonomo e quindi trovo assolutamente inadeguate le forme sindacali oggi di rappresentanza classica, siano quelle conciliative, men che meno, ma anche quelle dell'autoorganizzazione, che hanno una posizione vetera rispetto a questo, non sono in grado come linguaggio, come capacità di intervenire su quelle che sono le problematiche. Da questo punto di vista la moltitudine diventa un concetto vuoto. O no?
Dunque c'è...
Vabbè, se no aggiungo una cosetta io proprio...
adesso voglio dire...
No, vedevo...
Dai, non essere cattivo.
No, no, vabbè, allora... dopo di te
due cuori in affitto,
no, cosa, no, io mi tiro indietro perché non è che non volessi, in effetti io avevo avuto una reazione, un modo di, quando Franchi prima aveva fatto presentato questa figura di un precario non produttivo e non creativo, avevo avuto un modo di così del tipo,
questa la tagliamo nella
per questo che io dicevo, però già che adesso siamo dentro dell'ingranaggio, io vorrei provare a farla una domanda magari un po' più cattiva, cioè se mi riesce, andando dietro al discorso di Andrea, nel senso che qua si è entrato un pochino più nel vivo di questa tema iniziale, la composizione politica di classe, quindi il partito, ma il sindacato e tutte queste strutture di un certo tipo che oggi sono superate nel nostro contesto, ma sono superate, noi lo vediamo anche, voglio dire, quando ci capita di lavorare tra di noi, insomma, compagni, situazioni, persone con cui possiamo costruire dei pezzi e delle cose che non c'è questa, cioè la famosa logica della centralità democratica non riescono ad avere neanche più in Parlamento, cazzo, figurarsi se. Allora, la mia, in un certo senso la mia perplessità è questa. Mi è chiarissimo, ma voglio dire, secondo me era già chiaro negli anni 70 a uno spezzone a una fetta di movimento italiano che il partito era una cosa, ma, e che anche il sindacato tutto sommato era una cosa da buttare alle ortiche, insomma, no? Il discorso è, quando tu ti poni nella logica di sostituire o di creare una nuova forma organizzativa, ci sono degli elementi che poi ti portano a queste famose domande, la rappresentanza, l'autorappresentanza e tutte queste cose. Allora, il discorso messo in quattro parole, se mi riesce, è questo. Noi ci siamo fatti l'esempio dello sciame, no? Che è un esempio che va benissimo perché è chiaro che c'è una forma di organizzazione precisa dove essi soggetti partono in formazione per l'ottenimento di uno scopo, nessuno sta al posto sbagliato, nessuno ha dei momenti di cedimento, incertezza, inefficienza, no? E sono una struttura, voglio dire, di tutto rispetto. Fermo restando che noi sappiamo benissimo che lo sciame ha il capo, non si fa il capo, ma che ogni singola pina deve stare al suo posto giusto, no? Perché? Perché sostanzialmente lo sciame è una struttura, chiamiamola, di sopravvivenza, di attacco, di resistenza alla morte, è una struttura estrema, insomma, non so come dirlo, è una struttura estrema perché sostanzialmente si muove per sopravvivere, per riprodursi, per esistere, e si deve muovere così. Questo modo di esistere, questo modo di organizzarsi al suo interno è quello e nessun altro, perché nessun altro le darebbe la possibilità di sopravvivere. Adesso non so, mi viene in mente lo stormo, gli uccelli migratori, è la medesima logica, insomma. Se io devo farmi 10.000 chilometri è meglio che mi metto in una formazione che mi permette di arrivare, non posso rischiare di morire, no? E quindi lì sono delle strutture in un certo senso estreme. Allora, può essere che noi oggi come oggi non abbiamo la percezione di essere in una struttura estrema, vale a dire, nonostante la precarietà, nonostante voglio dire, i livelli di controllo e di repressioni che ci si abbattono contro, nonostante la prospettiva di una terza guerra mondiale, molto probabilmente non ci siamo ancora definiti dentro a una struttura di sopravvivenza, e questo può essere l'elemento. L'altro elemento che potrebbe essere il motivo per cui siamo disorganizzati è che anch'io sono convinta che il comune non si costituisce dal comune, ma si costituisce dal singolare. Vale a dire, se io costituisco il comune dal comune e facciamo una bella comunità di persone che vogliono bruciare il campo rom, abbiamo fatto un bel comune. Che cazzo me ne frega, non è quello che voglio fare io. Il problema è di fare il comune con la mia singolarità di milanese di Milano, rarità che sono, e il rom del campo nomadi, no? Allora è questo comune quello che io devo costituire, perché un comune di soggetti comuni, voglio dire, mi fa cagare, cioè non serve a niente. Allora, dentro questa costruzione di un comune fatta da singolarità, ma come cavolo facciamo a fare un'organizzazione che è un'organizzazione di sopravvivenza come quella dello sciame, come quella dello stormo? Cioè un'organizzazione che è capace di resistere ad ogni attacco, che passa al di là. Il problema sostanzialmente per me si pone in questi termini. Oggi, nonostante noi siamo dentro a una situazione che è di guerra, guerra dichiarata a noi stessi, guerra dichiarata a quella fetta di lavoro o di forza lavoro che ha capito che fa tutto lei e non ne vuole più di palle, no? Come fa questa realtà a evitare di essere massacrata dalla guerra e a costituire uno stormo, no? Quindi una struttura che la porti dalla parte di là senza perdite, ma che al tempo stesso, no? Tenga conto di tutte le sue singolarità. Vale a dire, questo è uno stormo che non è fatto da, non so, 400 o 1000 rondini, è uno stormo che è fatto da 4 cannelli, 3 gru, 2 galline, 8 maialini, eccetera. Questo stormo come cazzo si muove organizzativamente parlando? Perché questo è il problema che noi abbiamo, no? Perché una struttura organizzativa fatta da soggetti comuni, e cazzo, ma chiedete a, voglio dire, a Calderoli, te la fai in 2 minuti, insomma, cioè non c'è problema. È quest'altra struttura organizzativa che è veramente una cosa difficile da costruire.
Ma io soltanto mi manterrò nel solco di quello. Hanno detto Andrea e Cristina poco fa, quindi forse era la cosa risulterà ridondante, però la questione che volevo porre era la seguente cosa, cioè detto che appunto per la nozione post-fordista viene meno ogni differenza quantitativa, no, tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, questa dimensione dell'attività perenne, questo fatto che tu dicevi che il bios, no, diventa produttivo in sé, questo fatto che è tutto diventato interno, cioè anche il veleno è parte di... E prima dicevi con un'immagine che era molto significativa, prima l'orologio era al collo, adesso l'orologio è diventato interno. Allora, molto brevemente, io in questa dimensione qua vedo e sottolineo per quanto posso delle forme di microresistenza, le abbiamo chiamate infedeltà, le abbiamo chiamate ghosting, le abbiamo chiamate eccedenza, fino a esodo, però sono in grado di diventare queste davvero una soggettività antagonista? È come questi atti singolari per adesso, ripeto, anche molto significativi ci sono, no? Questo tentativo disperato di difendersi da questa cosa che veramente ingloba tesi e antitesi, no? Possono diventare davvero collettivi? Quale può diventare davvero il detonatore? Perché per ora, se vogliamo cogliere qualcosa di positivo, io la colgo soltanto in questa dimensione qua, no? Detto poi delle forme di autorappresentazione che per esempio qui a Milano tutto il circuito Mayday si è dato, e con questo ulteriore passaggio che ha fatto adesso con City of Gods, quindi questo aspetto della comunicazione di presa di parola. Però l'aspetto vero appunto del detonatore ancora manca, non lo so, quindi era un po' questo.
Insomma, comincio subito da quest'ultima questione che sto posta adesso. Cioè, io credo che noi dobbiamo parlare di istituzioni. Cioè, quando questo... Io sono assolutamente convinto di una cosa, ne sono convinto perché mi sembra che il movimento, per esempio, No Global o New Global ha terminato il suo corso esaurendo anche quelle che erano tutte le sue interne esperienze di partecipazione, esperienze di condivisione allargata, eccetera, che sono tutte cose che non sono da buttare via, guardate bene, sono esperienze concluse. La forma nella quale concretamente l'esodo, e cioè il togliersi, no, dal comando capitalistico e procedere autonomamente si pone, per esempio, è indubbiamente in atto in alcuni paesi dell'America Latina, dove il rapporto tra movimenti e governi è diventato l'elemento centrale del dibattito. Noi siamo abituati spesso a considerarci al centro del mondo e quindi a considerare le nostre esperienze come quelle fondamentali, anche dal punto di vista costituzionale, dal punto di vista delle tematiche di organizzazione. Io credo che oggi quello che sta avvenendo in America Latina è invece qualcosa che ci insegna molte cose. Non è tanto l'Europa quanto l'America Latina, l'Europa che giustamente prima è stata definita come un momento in profonda decadenza da questo punto di vista, appunto in quanto ritorno sistematico di nazioni o cose di questo genere. Io credo che in America Latina, per esempio, il rapporto tra movimenti e governi, e cioè un rapporto che conquista le forme di aggregazione, non più semplicemente come stormo spontaneo, non più semplicemente come sciame naturale,
in un rapporto determinato che è quello di svuotamento delle funzioni del potere riprendendole socialmente. Cioè, il potere statale organizzava la società attraverso funzioni che erano funzioni giurisdizionali, amministrative, legislative, poliziesche e via di questo passo. Il fondamento del comunismo è sempre stato quello di svuotare, di distruggere queste funzioni statali. I movimenti nella realtà rivoluzionaria dell'America Latina lo stanno facendo. Lo stanno facendo appropriandosi delle capacità di amministrazione, di costruzione di beni comuni, di garanzia, di tutela di questi beni comuni. Questo significa che l'istituzione, la costruzione di istituzioni è assolutamente fondamentale. Questo è il problema che oggi si pone il movimento a livello mondiale. Costruire istituzioni democratiche, cioè nelle mani dei lavoratori. Trarre, togliere dallo Stato quella che è la capacità che ha sempre avuto lo Stato di, lo Stato ha sempre avuto negli ultimi 5 secoli, non mica tanto, poi alla fine, ecco, che ha sempre avuto lo Stato di attrarre a sé, unificare e centralizzare ogni potere di dominio sulla vita. Uno dei temi, per esempio, assolutamente più centrali, più formidabili che si possono sentire discutere in America Latina, e quando dico in America Latina dico in forme diverse, guardate bene, dall'Argentina alla Bolivia, dal Brasile all'Ecuador, al Venezuela, in forme completamente diverse, strumenti completamente diversi, ancora non unificati, ma comunque centralizzati in quella che è, per esempio, un'istanza continentale fortissima. È quella di cominciare a costruire strumenti di questo genere. E, per esempio, voi sapete quanto il potere rivoluzionario in genere sia stato collegato al potere costituente, cioè a un atto originario in cui la forza popolare, no, si esprime e trasforma le strutture dello Stato. Ma nella storia della modernità questo potere costituente finisce appena non viene costruito il potere costituito, viene costituito il potere statale. Pensate, per esempio, che in America Latina oggi tutta la tematica è sviluppata sul fatto di tenere aperto il potere costituente sempre, di non considerare più il potere costituente come qualcosa di originario, che una volta che ha fatto la sua funzione, papà, c'è il Termidoro, è finito, c'è la controrivoluzione, è finita, c'è la NEP, è finito. C'è il problema? No. Il potere costituente deve continuare sempre. Il comune deve essere sempre costruito. Lo sciame deve essere sempre nutrito. Deve diventare sempre diverso. Ecco, questi sono i temi che oggi... Guardate bene, non sono temi, state attenti, non sono temi utopici, perché significa, per esempio, qual è l'uso della forza. Le istituzioni sono fondamentalmente due cose, sono l'autoeducazione, l'autocostruzione di soggetti e l'esercizio della forza per mantenere queste istituzioni. Machiavelli diceva il denaro e le armi. Il denaro è la ricchezza delle soggettività. E le armi sono le armi, la forza, l'uso della forza. Tornare ai principi significa questo, questa è la realtà della vita. Cioè, non stiamo parlando di stupidaggini. Stiamo parlando dell'organizzazione della vita, delle istituzioni che organizzano la vita. E lì evidentemente dobbiamo cominciare poi a parlarne in maniera seria dentro. Il fordismo su che cosa era basato? Era basato sul lavoro di fabbrica, sulla famiglia, e cioè sul trasferimento, sui soldi che ci dava il marito e la famiglia che doveva vivere di quello, no? Ecco così, e sul welfare. E l'welfare è la forma di organizzazione della società. Che cosa significa prendere questi tre temi e cominciare a organizzarli, a istituzionalizzarli in una maniera che sia una maniera costituente, continuamente costituente? Cioè, qui bisogna parlare, cominciare a parlarsi chiaro. Non è che si possa continuare a dire, capite, siamo in una fase nella quale possiamo cominciare a parlare chiaro, perché la dimostrazione che la forza lavoro è uscita dal capitale si avrà solo nel momento in cui questi problemi si pongono. Non è che possiamo continuare a dircelo, non è che stiamo facendo degli atti di fede. È nel momento in cui cominciamo a porci il problema delle istituzioni del comunismo che possiamo costruirlo. E quindi dico che a un certo momento queste cose, vedete, cominciamo a rimettere in circolazione narrazioni di quello che sarà il futuro. Ci hanno preso per il culo, il Corriere della Sera ogni giorno, no? Dice che è impossibile fare narrazioni. Perché? Perché hanno il terrore, perché sanno che nella sconfitta generale del sistema imperialista oggi, ecco, si sta riaprendo questa la possibilità di narrare il futuro. Ma narrare il futuro significa farlo, costruirlo, passare attraverso istituzioni concrete, attraverso quella che è la nuova programmazione di questo.
Andy, Enrico e Carlo. Voglio essere, cercando di essere sintetico, perché allora io non riesco a percepire fisicamente tutta questa fluidità. Prima ha citato Deleuze, no, il collegamento, e io voglio fare una lezione, magari una lettura, magari sbaglio, deleuziana o volpiana, vedo una struttura che ritorna. Prima dicevamo parcializzazione contro precarietà, divisione spaziale contro divisione temporale. La differenza sta nel fatto, come diceva Andrea, che prima c'era un'intera direzione, c'era una classe che delegava la sua rappresentanza a un'entità esterna. Adesso abbiamo detto che questa è una forma superata, quindi mi chiedo, però rimane una struttura, rimangono dei collegamenti, e una struttura che esiste in quanto esistono questi collegamenti. Quindi forse per noi la differenza non si gioca più sul fatto di delegare esternamente, ma sul valorizzare i collegamenti, no? Quello che per noi è mettere in rete o connettere, no? E in questo senso la metafora della rete è stupenda, perché tu spacchi un nodo ma continua a funzionare. Non è una struttura verticistica dove tagli la testa e non funziona più niente sotto. E questo forse è il limite della rappresentanza intesa come partito, come rappresentanza politica classica. Quindi noi abbiamo già, ci sono già tutti i presupposti, la struttura esiste. E a mio modo di vedere le cose, poi ci sono tre cose che emergono dai collegamenti in rete. La cooperazione, quella si può chiamare auto-organizzazione, nel creare dal basso qualche cosa che è accessibile a tutti. Quindi la possibilità di strutturare dei sistemi economici alternativi dati dalla cooperazione. Però in questo senso vedo un limite, perché vedo una volta... il proletario che delegava al partito la sua rappresentanza ci metteva i figli, non diceva, vabbè, non c'ho niente da dare, ti do i figli che sono forza lavoro. Adesso noi dobbiamo decidere cosa metterci. E qua secondo me, e questa è la domanda, è quello che non ho ancora capito, perché forzate con Bologna sul discorso del lavoro immateriale? Perché io a questo punto propendo più per Bologna, non vedo tante immaterialità. Forse è il caso di ragionare sulle possibili reazioni anche all'interno di contesti che sono materiali. Non so se mi sono spiegato, cioè noi tempo fa si parlava di cognitariato, poi non ne abbiamo più parlato, no? C'era un limite forse intrinseco a questa nozione di cognitariato, che si usciva da un certo discorso legato alla materialità. Con la Bologna, con il discorso del fatto che il baricentro di un certo tipo di sofferenze sociali si è spostato sul lavoro autonomo, che è stato trasferito, diciamo travestito da imprenditoria,
che è un po' il grande fratello che l'ha voluto mascherare da un ritorno di imprenditoria, ha riportato un po' di materialità e quindi mi interrogavo e mi chiedevo sul perché dobbiamo, cioè, che, tanto che non possiamo portare solo immaterialità, che cosa possiamo portare in termini il lavoro, c'è, o lo rifiutiamo, che a questo punto io non mi sento di portare neanche del lavoro immateriale alla causa, mi sento solo di mettermi in rete per cooperare e quindi auspico un ritorno all'economia di sussistenza, ma se devo stare nella logica del lavoro devo stare anche in una logica materiale. Non so se mi sono spiegato.
Molto bene, molto bene.
Sì, io volevo un attimo riportare l'attenzione ad alcuni passaggi che secondo me vorrei che fosse un altro approfondito se fosse possibile. Abbiamo parlato di economia fordista, cioè di organizzazione del lavoro fordista, siamo passati all'economia organizzazione del lavoro, siamo post-fordista. È stato detto che c'è stato uno svincolamento, uno slegamento della forza lavoro e della forza capitale. E, tralasciando secondo me quello che invece è un passaggio fondamentale, che magari è più stato investito nell'ambito economico, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, il riconoscimento all'interno delle funzioni di produzione che prima riconosceva solamente
un fattore, parlare un po' meno velocemente,
fattore capitale, un fattore lavoro, quanto adesso invece riconosce un fattore capitale, un fattore lavoro, un fattore che viene chiamato magari con il termine conoscenza, con il termine tecnologia. Quello che stavo detto magari prima in termini come il fatto che l'individuo, cioè il singolo lavoratore, il singolo precario possa essere slegato dal fattore capitale, produttore anche, quindi di lavoro, secondo me è molto più sensibile a un individuo produttore di conoscenza, e la cooptazione da parte del capitale, quindi da parte del potere, di questa conoscenza del singolo, secondo me è il nodo centrale all'interno del quale poi si declina e si concretizza appunto il precariato. Cioè, volevo sapere se da parte tua, se in parte hai indagato, se hai qualche idea su quello che appunto può essere la conoscenza come centrale all'interno di questo ambito e come una rete di persone, un singolo possa slegarsi all'incentivo economico, quindi di vendere la propria conoscenza e la conoscenza comune, quindi la conoscenza anche immateriale, e quindi possa in qualche modo slegarsi da quella che secondo me è il rapporto di precarietà legato alla svendita della propria conoscenza, che è quella che poi del quale il capitale oggi si vive, secondo me si ciba e sul quale va avanti.
Notate che era la A ed era Bleach, qua è Ronnie, non è lo stesso
sistema. Ormai così a caso, se volete metterci un altro capello. No, perché io stavo aspettando, è un po' che aspettavo che si girava intorno al problema, no? E alla fine ci siamo arrivati, sì, che voglio dire, la fama di Tony di cattivo maestro è fondata sul fascino del affabulatorio, no? E altrettanto i suoi detrattori sono basati sul fatto che poi sotto il fascino affabulatorio esistono delle contraddittorietà di fondo che poi non riescono a essere spiegate, e anche stasera
contraddittorio, no?
Ma mica io ho detto che sono un detrattore, i detrattori dicono così, cioè potrei anche essere un detrattore comunque. C'è un problema. Abbiamo di questo. E infatti anche stasera mi pare che emergano, nel senso che cioè, vedo due problemi di fondo che a cui non ho trovato risposta. Qui ripropongo la domanda. Cioè, mi risulta un po' alieno il processo per cui da un lato si magnifica la costruzione del comune, che non è, che si è andata via però, che non è la comunità e non è l'identità, ma è un altro processo e siamo d'accordo su questo. Si magnifica la capacità costituente perpetua, non so come dire, dei movimenti sudamericani, e su questo pienamente d'accordo, cioè non c'è nessun dubbio, eccetera, eccetera. La potenza creatrice e non creativa, e io qui direi produttrice non produttiva, e prima mi sembra che tu produttrice produttiva sia caduto un po' in fallo, perché la produttività presuppone una dimensione di efficienza, no? Che la produzione in sé non presuppone, cioè quando noi abbiamo parlato di produzione non parliamo di efficienza,
d'accordo,
parliamo di, come dire, di un processo qualitativamente differente.
Aggiungerei che il conflitto deve essere efficace,
anche in faccia se aggiungi più, no? È l'unica volta che solitario ti dice un più caro, vabbè. Quindi da un lato manifestiamo tutto assenso, cioè su cui siamo perfettamente d'accordo, cioè su cui la linea praticamente su cui abbiamo lavorato noi e dire, la linea su cui stai ragionando tu è confuso. E dall'altro però appena c'è un richiamo alla dimensione di concretizzare questo processo in una dimensione proprio materiale, pratica, di capacità organizzativa, si ricade in modelli che secondo me sono praticamente non sono obsoleti, richiamano forme obsolete. Cioè la risposta a come si trasforma lo sciame in una dimensione di produzione, in una dimensione capace di confliggere concretamente con il capitale, con le carriere, con tutto quello che è, di diventare essa stessa qualcosa di concretamente valido per le lotte che dobbiamo fare, eccetera, eccetera, la risposta è la lotta sulle istituzioni del comunismo. Adesso banalizzo, è la creazione di istituzioni che sappiano portare il comunismo, il confronto con le istituzioni che sappiano ricreare dal basso delle istituzioni capaci di fare questa cosa. La produttività, ok? Ci vedo, cioè c'è proprio un gap tra virgolette tra la condivisione del principio teorico che noi abbiamo indotto dalle cose che facciamo e non dedotto dalle manfrine, eccetera, eccetera, e poi la proposta pratica. E questo si vede, secondo me, si scontra poi materialmente anche nei territori, quando per esempio ci incontriamo tra persone che si ispirano dichiaratamente al tuo pensiero, nelle loro forme di organizzazione, o anche semplicemente come affatto, tra virgolette, anche carismatico, eccetera, eccetera, e persone che si ispirano ad altre cose e persone che non si ispirano a niente ma che cercano di fare le cose, perché confligge proprio questa dimensione materiale. Allora è qui che secondo me è interessante il confronto, cioè come può discendere, tra virgolette, dal fascino che tu hai manifestato rispetto a tutta una serie di elementi teorici che condividiamo, no? Poi una concretizzazione materiale secondo me estremamente organizzativista, non ho un altro termine, secondo me, estremamente quadrata la capacità di organizzazione, non una dimensione estremamente libertaria di questa organizzazione qua.
Cioè, Franchino Massimiliano.
Per concludere la
domanda. No, però qua, scusate, cioè, non c'è nessun altro, quindi non sto. Però qua è importante, nel senso, qua è il punto fondamentale, nel senso. Allora, si è parlato di composizione tecnica e di composizione della, voglio dire, della contraddizione che avviene, della trasformazione interna, della contraddizione che avviene, di rappresentabilità che avviene nel secondo termine. Però la questione è più grave, pesa il significato. Nel senso, cioè, non ci si può ragionare sulle due cose, non ci si può porre il problema della composizione politica all'interno di un quadro di trasformazione se non ci si pone il problema dell'efficacia del conflitto. Cioè, nessuno interviene sulla precarietà. Ne stavamo parlando prima. Cioè, quello che si riesce a dire è no al precariato. Si parla di reddito, ma viviamo su due accezioni del reddito, voglio dire, gravi. Una è au, dateci i soldi. L'altra è una dimensione, cito, di dimensione complessiva della vita, della vita produttiva di una persona al di là appunto del capitale differito dal lavoro, perché c'è una componente di forza. Il problema è un problema di efficacia. Cioè io non dico che non ci sia una questione, cioè una contraddizione tra la composizione tecnica e la rappresentatività di questa. Ma dico semplicemente che bisogna, quando dicevo emotivare, che bisogna porsi concretamente un problema di intervento all'interno del mondo precario. Cioè, perché questo poi concretamente, qua si arriva un attimino, io sono completamente d'accordo con quello che ho detto all'inizio, era la seconda volta in un mese, il
problema gravissimo.
Però c'è una questione fondamentale.
forse la precarietà ha un altro record, è riuscita a generare la retorica prima del conflitto. Di solito era il conflitto che generava la retorica. La precarietà ha generato la retorica, ma nessuno interviene. Cioè, occasionalmente col ciclo delle finanziarie, il ciclo invernale, ma ci mettiamo dentro anche la media del primo maggio, ma mai sarà come il primo perché muori, eccetera, eccetera. Cioè, ci mettiamo dentro anche il primo maggio, eccetera, eccetera. Genera, cioè voglio dire, la retorica, però l'intervento nella precarietà, cioè voglio dire, come entrare riuscire nel lavoro, come creare agitazione, come regredare nel lavoro, come trasformare quel meccanismo, quell'equilibrio sapiente fra precarietà, fra ricatto e consenso, come trasformare in un meccanismo di forza, come valorizzare l'impegno, cioè voglio dire, i centri sociali occupano il tempo di una persona, ma non lo riempono, non lo riempiono nel senso più, voglio dire, spirituale, come trasformare tutti questi elementi di crisi del movimento, cioè voglio dire, che si danno in un'ottica offensiva, di contropiede, eccetera, eccetera, come trasformare, cioè in ogni azienda, nel mondo che... Allora, cerco di essere veramente breve, sono d'accordo col capitalismo cognitivo o comunque lo posso discutere, non sono d'accordo col cognitariato, per esperienza, voglio dire, personale collettiva, come dicevi, di individualità, di soggettività, perché quello che è nato dalla nostra proposta, eccetera, eccetera, è stata una, diciamo così, è stata una riappacificazione nella filiera della produzione del conflitto fra produzione materiale di conflitto e produzione immateriale di immaginario nel conflitto. E allora la questione, voglio dire, la questione deve essere, secondo me deve essere posta in maniera diversa. Come si può, oltre al sindacato, generare il sindacalismo? Oltre alla rappresentanza, generare la rappresentazione prima, cioè, ovviamente Andrea diceva la stessa cosa che dicevo io, perché ne stiamo discutendo, non per altro. Come si può generare efficacia nel conflitto? Come si può produrre e non mistificare? Questa è la differenza, eccetera, eccetera. Però, voglio dire, al di là dei tanti discorsi, stiamo arrivando, Andrea aveva scritto una volta, adesso lo cito perché mi sento in colpa, Andrea aveva scritto una volta, si è arrivato ormai alla compiutezza di un modo del capitale, di determinare il sociale, il materiale, l'immateriale, eccetera, eccetera. Questa compiutezza la si vede ben bene nella Lombardia. Nella nostra regione, eppure Lombardia, è così, non è che eppure
è in flusso, è in flusso di coscienza,
eppure voglio dire, eppure l'intervento della precarietà viene subordinato o una dimensione completamente sociale, facciamo altre cose, guerra, migranti, eccetera, eccetera, oppure viene riqualificato completamente come un intervento lavorativo. Allora, cioè, rideterminiamo questioni di carattere sindacale o quel sindacato, al limite riformiamo il sindacato, ma mai il sindacalismo, il modo, eccetera, eccetera. Comunque, quello che viene, cioè quello che da queste due tenaie, diciamo così, non viene mai espresso, è una riforma complessiva dell'efficacia del conflitto, perché, ripeto, sarà cambiata la composizione tecnica del lavoro e siamo tutti d'accordo. Che la composizione politica, che la ricomposizione di un'idea politica di questo non è sicuramente riproducibile come nel passato, ma rimane un punto di sorta. Cioè, il conflitto deve portare alla vittoria, al miglioramento, voglio dire, scusa se è scappato, al miglioramento.
Questa è una mediazione interna.
Per noi romanzo c'è sempre l'illusione della vittoria. L'illusione alla vittoria consisteva di una vittoria successoraria, no? Questo terreno immediato che era quello del salario, e il terreno del salario viene il terreno del salario di fabbrica, sul quale tu dicevi le vittorie sconfitte assolutamente relative, perché poi bastava, dico, una piccola modificazione, non so, dei tassi di interesse per fregarti, dico, in breve tempo quella che era la vittoria che aveva ottenuto. E tuttavia la vittoria c'era stata efficacia della lotta contro l'ICI. Oggi il problema per noi evidentemente non è semplicemente questo, ma è quello di riuscire a costruire
un soggetto rispetto al quale la divisione, la ripartizione della ricchezza sociale a favore del lavoratore e in generale quella che è l'efficacia della lotta possa essere costruita. Io non credo, non sono assolutamente ottimista da questo punto di vista. Io non credo che le difficoltà che abbiamo oggi siano delle difficoltà che si possono risolvere in due giorni, e non credo appunto per questo neppure la possibilità di poter porre i problemi in termini di rappresentanza o di sindacato. Io credo che oggi il grosso problema, il problema assolutamente fondamentale, che è maturo, ed è la prima volta che lo è il fatto di costruire un soggetto collettivo del precariato, ma non tanto del precariato, perché il precariato è la forma nella quale in generale, dico, la forza lavoro oggi si presenta, è la forma egemone, ma è una forma di un complesso. Quindi il problema oggi è questo, noi dobbiamo metterci in testa molto chiaramente che, per esempio, quando si fa la May Day non è per ottenere qualche cosa, ma per cominciare a rappresentare. Questa è la rappresentazione reale di quello che è il precariato, un precariato che deve comprendere gli operai che restano all'Alfa Romeo o in qualsiasi altra fabbrica del tessuto produttivo, un precariato che deve porsi di fronte ai problemi del lavoro femminile, eccetera eccetera, quali che siano poi, dico, le trasformazioni interne di questo lavoro. Quindi il problema grosso è questo, prima di tutto è quello di cominciare, è per questo che io vi dico oggi il problema è quello di costruire istituzioni aperte, istituzioni costituenti, perché quando voi mi dite San Precario è un'istituzione costituente, è un inizio di istituzione costituente. Questa è la cosa assolutamente fondamentale. Quando dico, per esempio, dico, non so, dico, l'altro giorno mi sono trovato appunto a Mestre, a Venezia, a fare a parlare con i vecchi compagni, che erano tutti 60 anni ormai e più, no? Ecco così, di che cosa erano stati i comitati operai negli anni 60? Erano istituzioni operaie, istituzioni autonome, in cui, per esempio, il principio del comune era assolutamente fondamentale. Vabbè, insomma, che cos'è il comune? Il comune, non, prima di tutto, intanto cerchiamo di definire anche questa storia del comune, non è né privato né pubblico. Il comune è il pubblico gestito dalle singolarità in maniera democratica. Il privato e il pubblico sono delle appropriazioni o private, il proprio, come chiamava Locke, come chiamava tutta la teoria liberale, o il pubblico, come diceva Rousseau, cioè quello che è l'appropriazione da parte di questo ente che alienava le singolarità. Il comune è la mia capacità di intervenire sul pubblico, di rendere il pubblico, di rendere tutto quello dentro cui viviamo comune, facendoci vivere la singolarità. Il comune è contro il pubblico, è contro lo Stato, è contro tutto quello che aliena allo stesso grado del privato. Quando parliamo del comune non è che parliamo di una cosa strana, parliamo di qualche cosa che, cioè, voi che vivete nel comunitariato, il comune sapete perfettamente che cos'è, è questo strano tessuto nel quale vi appropriate delle cose comuni, e vivete nelle cose comuni, vivete nel linguaggio, e il linguaggio ha un significato solamente perché voi date significato a tutte le parole che costituiscono questo linguaggio, e date, il comune è il senso che la vita delle singolarità al suo interno gli dà, è questa profonda democraticità del pubblico, di quello che è l'insieme, e questa è la questione del comune. È per questo che il comune è qualche cosa, le categorie del comune non esistono nella giurisprudenza, bisogna costruirle. Oggi il passaggio che noi dobbiamo fare è un passaggio che è in questi termini. Guardate quello che succede sulla storia dei diritti di proprietà, per esempio. È un classico, no? Privato o pubblico. Ve lo pongono in questi termini. Tutta quella che è la determinazione invece del comune, la sua tutela, tutto questo salta per aria sistematicamente. E qui che dico, cominciamo appunto a parlare di quello che è. Io non so veramente, io, se voi non credete che tutto questo possa essere istituzionale, liberi. Vi propongo anche dei filosofi che lo dicono, prendete Agamben arriva esattamente con il mio discorso, fino a un certo punto, e poi conclude come te. E dice sì, andiamo verso la morte, quindi andando verso la morte tutto questo biopolitico è negativo. Qualsiasi forma nella quale io chiudo questo discorso, mi dà veramente, dico, quella che è, mi dà decadenza, mi dà rottura. Io non ci credo. E quindi l'unica possibilità di vivere di io all'interno di questo è essere inoperoso. Questa è la conseguenza. Invece le istituzioni, il concreto, cioè il fatto di essere comunisti e non anarchici, c'è questa la differenza. Molto semplicemente.
È lunga,
lo so che è lunga, ma è così. Cosa vuoi fare?
Stai buttando su la rissa. Questo da vecchio bottone, stanco che stiamo facendo. La rissa è troppo facile.
Ma dai.
Però c'è tutta una tradizione di comunismo libertario.
Ma sì, magari.
Niente, neanche quello.
Ci sono infinite possibilità di mettersi in accordo. Ma il problema è che
la
cosa appunto sulla base che è molto semplice, insomma, la fin fine. E questa, insomma, è quella del... E qui si parla appunto di... Quando per esempio prima introduceva il discorso sulla governance, sulla rappresentanza, ecco, la governance di cos'è? È il sei classico di quello che dicevo precedentemente, cioè che la forza lavoro e i movimenti della forza lavoro nella società si sono staccati dal comando capitalistico. Bisogna riuscire, non c'è più una norma, non c'è più una regola che sta interna al capitale, che bisogna trovare delle convenzioni continuamente, no? E reinventare continuamente delle convenzioni e governarle. Ci sono delle tecniche di management che sono basate su questo, ci sono delle tecniche ormai di governo, di governance politica. E queste tecniche di governance politica cominciano, per esempio, sul terreno della politica internazionale, dei rapporti internazionali, a superare ampiamente sia le logiche di diritto, in senso specifico, sia le logiche di management. È chiaro che, non so, dico, nella vecchia teoria il comando veniva dall'alto e si applicava. Oggi non può più applicarsi se il mondo è quello che descrivevamo. Cioè un mondo, dico, che è fatto di attività. Perché quando arriva questo comando non può applicarsi, perché non si applica più l'individualità, ma si trova di fronte un mondo di singolarità che si mettono insieme e quindi deve confrontarsi, scontrarsi, dirompersi, adeguarsi. Questa è la governance. Quindi la governance dimostra nello stesso momento la potenza capitalistica, se volete, nell'inseguire questa rottura dell'ordine. E dall'altra parte la potenza biopolitica delle soggettività, della moltitudine, di reagire. Qual è il rapporto di forza? Perché di questo si tratta, non c'è nessun destino. Ci sono semplicemente rapporti di forza, si è riaperta la condizione di forza del confronto. Non c'è più semplicemente, la lotta di classe si misura su questo spazio. E quindi si tratta di qualificare i soggetti della lotta di classe. Questo discorso, quando io dico istituzioni, non dico istituzioni, vi raccomando, insomma, che possano essere, dico così, adeguati, dico, a vecchie composizioni politiche o a vecchie composizioni tecniche. Lo dico su questo terreno. E su questo terreno che vorrei che si portasse lo scontro. Anche lo scontro, oltre che l'invenzione. E appunto, rappresentanza e governance sono due cose che sono completamente legate, perché evidentemente poi, guardate bene, insomma, non vogliamo rappresentanza, è stupido dirlo, perché la rappresentanza ti può servire, no? Ti può servire esattamente come ti serve durante un corteo, avere della gente che va a trattare in modo di non prendere le botte subito, no? O di non accopparsi. Ci sono sempre, dico, forme, dico che sono forme tattiche, pragmatiche, no? Per affrontare questi problemi. C'è la continuità storica, non si inventa la rottura in maniera pura, no? Non esiste la purezza, non esiste nulla, diciamo, esistono delle finalità che noi costruiamo, che non sono teleologie, cioè delle finalità stabilite a priori, ma sono delle finalità che costruiamo di volta in volta e che dobbiamo raggiungere concretamente con buon senso. In queste cose qui il buon senso è la cosa assolutamente più fondamentale di tutte. Ecco, ed è appunto da questo punto, è in questa prospettiva che dobbiamo riuscire a capire che cos'è istituzione. Istituzione significa una capacità normativa che riesce, che nasce dal basso, che nasce da tutti. Normativa, normativa anche nei confronti del nemico, oh, esercizio della forza. Questa è l'istituzione.
Però posso permettermi un attimino, cioè entriamo sull'argomento,
ormai si è
andiamo su dritto,
ormai si è
però c'è un problema, cioè c'è una questione fondamentale. Voglio dire, se la politica è una maniera di relazione, di accumulazione, di lavoro, anzi, se una volta la politica era un'accumulazione di passioni che trascendeva nell'identità ed altro,
adesso,
non solo però. E anche un'accumulazione di capacità. Me l'hai detto tu, me l'hai detto tu, per fare la politica bisogna essere creatori, bisogna creativi e così. Bisogna accumulare le capacità, voglio dire. Ma allora anche la forma di questa accumulazione deve cambiare. Cioè, perché? Io penso che il nodo fondamentale tra comunismo e anarchismo, comunque fra pensiero comunista e libertà, diventa fondamentale. Perché anche noi precari abbiamo imparato dai cognitari. Abbiamo imparato che ogni prodotto della politica deve essere libero, che ogni modo di produrlo deve essere open, cioè che per aggregare capacità, per mettere in moto quella capacità creativa fondamentalmente, non tutte le istituzioni vanno bene. Ci stai nervosendo?
Scusa, no, agli altri di dare la parola.
Come nessuno c'era, nessuno intervento, no, perché
Frank.
Yes.
No? Cioè,
sulla forza del pensiero.
Nessuno è una critica. Voglio dire, se le forme, no, di novità, sia di organizzazione, eccetera,
voce.
Se le forme di organizzazione nuove, noi le dobbiamo trovare, eccetera, così. Non è che puoi fare una discussione in cui qualcuno ti dice questa o quest'altra o quest'altra o quest'altra è la nuova forma di organizzazione. Un qualcosa, è certo che no.
Cioè, la città, cioè, voglio dire, perché la Mayday, che invece di essere un momento di conflitto, voglio dire un momento di rappresentazione, quindi di accumulazione di un conflitto che durante l'anno invece piano piano ha dimostrato di darsi in mille realtà lavorative come mai a Milano non si verificava, è stato, voglio dire, in una certa maniera dismesso, boicottato, abbandonato, e da perché evidentemente c'è, cioè,
io non so chi abbia espresso,
no, va bene, ma sto dicendo così per dire,
se lo dici per dire non c'è niente,
no,
ma appunto per discutere, appunto, dico che questo sia vero per quanto mi riguarda,
no,
cioè io non, quello che non capisco però, se è più precario quello che fa il lavoro precario nell'immediato, così, oppure chi ha il supposto lavoro fisso, per esempio come ce l'avevano quelli dell'Alfa Romeo, dell'Italtel, eccetera, così, e che a un certo punto non ce l'hanno avuto più, no? La precarietà viene da lontano, voglio dire, e questo è il fatto. La precarietà non è dire che adesso è, cioè non c'è il precario che è centrale, è quella precarietà che investe, no, praticamente il lavoro, anche quel lavoro che si è sganciato, diciamo, dal capitale, quella forza lavoro che si è sganciata dal capitale, perché altrimenti avremmo trovato una nuova centralità. Franchi, no? Tu stai cercando, secondo me, e buttiamoli in rissa, no? Una nuova centralità.
No, va bene, un po' no.
Hai capito? Cioè,
no, io volevo rispondere ancora alla questione dell'immaterialità. Hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione, cioè, questa è una cosa sulla quale continuo a giustificarmi, no? Cioè, è fuori dubbio che quando si dice il lavoro è diventato immateriale si dice una gran sciocchezza, perché il lavoro è sempre materiale, ci possono essere le merci che sono immateriali, no? Come la comunicazione, cose di questo genere. Ecco, noi abbiamo usato per un lungo periodo, praticamente tutti gli anni tra la seconda metà degli anni 80 e i 90 il termine immateriale, per una ragione molto semplice, perché non riuscivamo, primo, non riuscivamo a definire il termine cognitivo, e il termine cognitivo ci sembrava in realtà insufficiente, perché dire semplicemente cognitivo, lavoro cognitivo, ci sembrava insufficiente, perché cioè, metti il lavoro affettivo, che cos'è? Cognitivo? No. No, il lavoro di cura, il lavoro di soin, no? Di soin, de soi-même, des autres, queste cose qui, il lavoro degli infermieri, il lavoro ospedaliero, queste cose qui, tutto il lavoro familiare, eccetera, eccetera. Era lavoro che stava a mezzo tra il cognitivo e l'immateriale, come così. Quindi siamo perfettamente d'accordo su questo. Io non sarei d'accordo con Sergio, di cui pure dico stimo, non sai fino a che punto dico il lavoro, quando lui praticamente, ne parlavamo anche, poco, anche proprio a cena questa sera e nei giorni scorsi presentando questo suo libro a Roma, questo suo nuovo libro che qui vorrei fare un po' di pubblicità, no? Così. Perché io ho l'impressione che lui non consideri che il lavoro oggi, così come si propone, abbia, per così dire, tra virgolette, un'immaterialità diversa rispetto a quella del Kopfarbeiter, del lavoratore della testa, ecco, degli anni 20. Lui mi sembra che determini una continuità laddove c'è invece una distinzione profonda, o addirittura tre stadi, quello del lavoratore della conoscenza, che era un lavoratore che era fondamentalmente artigiano e chiuso in se stesso, autocentrato nella sua capacità produttiva, quella che era la funzione poi delle persone, dei lavoratori che intervenivano nel processo produttivo fordista, e oggi invece il lavoratore della testa, il Kopfarbeiter, o il lavoratore di terza generazione probabilmente, che lavora in rete e che lavora quindi completamente esposto verso l'esterno, per così dire, dell'intensità del risultato produttivo. Ecco. Tutto questo però non ha nulla a che fare con l'immaterialità, che è un termine completamente ambiguo, che è stato usato però per un lungo periodo perché per mancanza di altra parola. Ecco, io credo che oggi, per esempio, in Francia, dove spesso lavoro, mi trovo di fronte ai compagni che usano sistematicamente, in maniera assolutamente generale, dal livello delle religioni politiche a livello universitario, il termine lavoro cognitivo. Ecco, dandogli questo significato, questa intensità biopolitica. Ma d'altra parte di chiamarlo lavoro biopolitico mi sembra che sia anche questo eccessivo per altri versi, non so, insomma, ci troviamo dentro questa difficoltà linguistica, cerchiamo di compatirci, insomma, quando diciamo, ecco,
un cognitivo relazionale,
c'era qualcuno che diceva la caratteristica cooperativa, no? come caratteristica fondamentale, ecco, lavoro quindi cognitivo cooperativo, ecco, così messo in questi termini mi sembra che sia importante. C'era un'altra cosa che mi ero dimenticato rispetto alla che mi ero dimenticato di dire, la valutazione, mi si chiedeva, no, prima, appunto, della quali sono questi collegamenti, no? Cioè, ecco, come si determinano questi collegamenti. Io a questo credo di aver risposto pure per altra via, insomma, che è quella fondamentalmente di questo collegamento nel comune produttivo, che si tratta di trasformare in collegamento politico, insomma. Cioè, insomma, come si fa a spiegare che siamo immersi in una realtà che dobbiamo rendere cosciente, senza che il passaggio abbia il significato del pre-marxista, della presa di coscienza? Siamo dentro una situazione materiale che dobbiamo fare saltare. Ora, io non so, dico, la mia vecchia educazione probabilmente è troppo antica, ormai dico, per confrontarmi con la giovinezza che si è attorno a me, con la gioventù che si è attorno a me.
No, c'era di... La giovinezza più che
è un giovinezza, giovinezza.
Giovinezza che si fugge
tutta la vita. Io credo che effettivamente questo senso, ecco, del sentirsi immersi in una nuova realtà, ecco, sia la cosa fondamentale. C'è questa percezione fenomenologica, no? Proprio dell'immersione, no? Ecco, che è fondamentale. Siamo immersi in una nuova realtà e insieme produttiva e conoscitiva, solidale, comunicativa. Ci siamo immersi dentro e si tratta da questo punto di parlare. Io credo che il passaggio può essere determinato e segnato solo da istituzioni. D'altra parte la base di questo passaggio è un passaggio istituzionale, perché il passaggio è la lotta di classe che ha fatto fuori l'istituzione comunista. È la lotta di classe che ha determinato questa situazione. Il precariato è stato auspicato, o dopo, prima di essere stato trasformato in prigione, in nuova prigione, è stato desiderato. La rottura della giornata lavorativa, la rottura della miseria del salario, del welfare, del rapporto uomo-donna, così come era fatto, era qualche cosa che è stato, la rottura di tutto questo è stato un fenomeno profondamente rivoluzionario, che ha incrementato le possibilità, le potenzialità di costruire il comune, di costruire istituzioni adeguate al comune.
Io sinceramente tornerei sulla questione velocemente dell'istituzione, probabilmente il problema che qui stasera ancora non abbiamo toccato è il rapporto di massa che ci può essere, cioè noi oggi siamo qui a discutere su un qualcosa che deve crescere, però intendiamo il precariato come un soggetto, cosa che in questo momento purtroppo non è. Noi siamo in una situazione dove il precariato in realtà dal mio punto di vista nasce come una reazione molto forte dal padronato, ed è riuscito a spaccare tutto ciò che era stato costruito, cioè far sparire l'insicurezza, la paura all'interno di un sistema di produzione, o anche se non di produzione di servizi, che è qualcosa di immateriale, semplicemente inserendo l'instabilità, e quindi l'instabilità salariale. La lotta non è per lavorare, la lotta è per avere un sostegno e quindi per avere un salario. Io dico sempre nelle assemblee che chi lotta per lavorare deve curarsi, perché lavorare è faticoso. Si lotta per avere un salario dignitoso, per avere una vita dignitosa, per avere dei tempi di vita, di spazi, eccetera. Il precariato ha eroso tutto questo e ha creato una società di lavoratori impauriti. Cioè noi oggi viviamo una situazione di paura che poi si trasforma in precariato. E come diceva il compagno, non è detto che un precario sia soltanto uno con un contratto a termine che faccia un lavoro atipico. Un precario può anche essere uno che lavora tutti i giorni con un contratto a tempo indeterminato, ma per 800 euro al mese. Noi dobbiamo riuscire a creare sì delle istituzioni, chiaramente non sono istituzioni quelle che criticherebbe giustamente il liceo, con il mio appoggio da marxista comunista. Quindi. Il problema vero è riuscire a capire come vogliamo fare queste istituzioni, se è aperto, e quindi riuscire ad avvicinare a questo tipo di ragionamento coloro che oggi sono bloccati e impauriti. E che tipo di messaggio possiamo far arrivare a queste persone per cominciare a farle uscire da questa paura? A me piace la parola immaginifica che usa spesso parenti, perché in realtà oggi siamo a questo. Cioè oggi dobbiamo riuscire a raccontare il futuro, cosa che prima si faceva, ecco, fino al 2001, quando abbiamo conosciuto però cosa vuol dire la repressione molto forte. Cioè noi sappiamo che semplicemente dal momento in cui cominciamo a immaginare un futuro, senza ancora aver fatto nulla, ma semplicemente cominciare ad avere qualcosa di immaginario, migliore di quello che è oggi, immediatamente subiamo una situazione repressiva, in grande scala, che può essere appunto quello che abbiamo subito nel 2001, ma anche in piccole scale, nelle piccole fabbriche. Oggi abbiamo una situazione di repressione molto forte nelle fabbriche, non stiamo parlando di lavoratori a termine, quindi licenziati. L'azienda trova altri meccanismi per reprimere questi tipi di atteggiamenti. Quindi la domanda è, queste istituzioni, proprio per chiarirci, perché in maniera che non ci si fermi poi davanti a questo ostacolo, devono essere istituzioni di larga massa, quindi non fatta da un'elite di chi ha capito deve spiegare il verbo agli altri. E quindi contemporaneamente ci deve essere qualcosa che affascini e che faccia uscire dalla paura le masse che oggi sono bloccate, sono inchiodate su semplicemente il loro piccolo orticello e il loro i loro piccoli bisogni giornalieri.
Ah, io sono completamente d'accordo con te su questo tema. Io credo che ci siano però dei passaggi che possono essere molto concreti in questo. Cioè, i passaggi sono evidentemente richiesta, sempre da riprodurre, perché è assolutamente fondamentale che la richiesta sia fatta in termini di buona ricerca, identificando e nelle fabbriche e nel territorio l'organizzazione di iniziative. Cioè, io non so bene, io ho 75 anni. Quando ho cominciato a fare politica nel 1956-57, la situazione era esattamente quella che oggi vivo e sento descrivere. Proprio in questi giorni dico, andavo a guardarmi i giornaletti che facevamo davanti alle fabbriche in quegli anni, ed erano giornaletti in cui, per esempio, c'era una cosa bellissima che era il dialogo di Vecchi e Gigi, scritto in dialetto, che distribuivamo davanti nelle grandi fabbriche della prima zona industriale di Marghera, in cui la ripetizione continua e ossessiva della paura, da un lato della paura, dall'altra della paura degli operai, dall'altra della necessità di liberarsi di questa paura, dall'altra la denuncia di tutte le operazioni del sindacato per separare gli uni dagli altri, per indebolire, così, era completamente comune. Come si è costruito questo dispositivo di lotte che ha portato fino agli anni 60, fino al 68, fino agli anni 70, che sono stati anni formidabili di lotta? Si è costruito giustamente attraverso l'inchiesta, attraverso la dedizione personale, sistematica e continua, la militanza. Queste parole, quando si dice narrare il futuro, si dice narrare il futuro a partire dal punto di vista della militanza. Se non restauriamo la militanza non si fa nulla. Io vedo oggi per esempio quanto sia per esempio in Francia importante la militanza, le lotte che si stanno facendo in questi giorni, che con tutta probabilità non saranno lotte vincenti, che non ripetono quella formidabile scena che è stata quella del 95, no? È stata la prima ricostruzione proprio di un comune operaio effettivo e contemporaneo. Ecco, ma sono lotte che si basano tutte quante su quelle che sono le iniziative di ricomposizione di interessi, di giochi, eccetera, eccetera. Il lavoro cognitivo non ha distrutto in nessun modo quelle che sono le vecchie tecniche di organizzazione e di sviluppo delle lotte. Ha determinato un livello più alto, una possibilità di scoprire il comune come qualcosa di infinitamente più largo e più ampio, di socializzarlo, di offrirlo non semplicemente ai lavoratori, ma a tutti quelli che vivono socialmente. Quindi viviamo in una condizione potenzialmente, o meglio, virtualmente migliore. Ma tutto il lavoro di organizzazione resta quel lavoro di organizzazione della piccola istituzione di combattimento, di lotta, è assolutamente fondamentale. Questo è il lavoro autonomo di inchiesta e di organizzazione. E questa è una cosa inutile, dico, fingere che non si debba fare, perché è la cosa assolutamente centrale da fare per qualsiasi militante.
Quindi l'istituzione come servizio?
Ma l'istituzione come servizio, e poi dico, prima mi sembra aver chiarito perfettamente quando dicevo potere costituente sempre aperto e costituzioni completamente. Su questo credo che siamo tutti completamente d'accordo, che c'è un passaggio che non è che lo dico io, lo dice lui o lo dici tu, insomma, ecco, è qualche cosa che ormai è acquisito, no? Cioè ormai dico un'insofferenza veramente fisica, ontologica, no? A quella che è un'autorità che si pone là di fuori. Ma è esattamente lo stesso discorso che facciamo sul comune. Il comune che cos'è? È il pubblico gestito da tutti, per tutti, democraticamente.
Ma quanto pesa su questa, perché questo parallelo che tu fai rispetto agli anni 50 è un parallelo che vale fino a un certo punto, perché
certo.
non per le condizioni mutate di organizzazione, di prestazione lavorativa, eccetera, ma anche dal punto di vista delle forme dell'organizzazione autonoma, perché noi ci portiamo da questo punto di vista tutta l'esperienza delle forme di lotta antagonista degli anni passati, che negli anni 50 sì, c'era stata la resistenza magari, che aveva qualche, però voglio dire, su di noi oggi, nel momento stesso in cui cerchiamo di organizzare
la condizione della precarietà e magari facciamo dei timidi tentativi perché questa condizione si trasformi in un soggetto politico in grado di creare delle istituzioni, come dici tu, delle istituzioni adeguate, non delle istituzioni quelle tradizionali, ma delle nuove forme di istituzioni, però c'è tutto un peso di pratiche, esperienze, strumenti, linguaggi che comunque ti sono un freno, perché il problema che ci poniamo noi oggi è anche quello di trovare quali sono, una discussione che non è mai stata fatta fino in fondo, di quali sono le forme di linguaggio, di comunicazione e di strumenti adeguati. Cioè noi vediamo nella realtà politica del piccolo, nel momento stesso in cui si è organizzato lo sciopero del 9, la cosa più recente, e ci sono tutta una serie di realtà, di collettivi che partono dalla propria soggettività che è assolutamente reale e presente, che che sono tutti dei particolari. E poi questi particolari, che si rifanno magari a tradizioni, in un certo modo di operare in termini politici, non riescono poi a... cioè non intervengono in un terreno vergine. Cioè voglio dire, la costituzione delle forme autonome operai negli anni 50 e soprattutto negli anni 60 avevano il vantaggio di partire da un territorio vergine, cioè non c'era stata un'esperienza precedente. Noi oggi ci muoviamo in un'ottica di autonomia precaria, lo dico così brutalmente, e di forme autonome di organizzazione o di auto-organizzazione precaria, ci abbiamo a che fare con delle forme preesistenti su questo terreno. Questo crea,
perché secondo me non è vero questa cosa.
Non è vero, tu dici che non è vero.
No, perché come dire, anche
io la sento 50, personalmente.
Cioè negli anni 50 c'erano delle esperienze precedenti.
C'era il sindacato che era presente come?
No, cioè banalmente la stessa esperienza che tu, la resistenza è un'esperienza preesistente, cioè che poi non fosse direttamente correlata al mondo del lavoro.
Scusa, ma 68 ci esiste come preesistente alla nostra esperienza.
Poi si potrebbe discutere, però dico, secondo me c'erano anche lì le esperienze preesistenti. Io penso che quello che diceva Tony, su cui io sono abbastanza d'accordo, è che c'è una dimensione di fase che è simile, cioè come dire, nella dimensione del ciclo di costruzione delle lotte siamo in una fase analoga, tra virgolette, di principio della costituzione di possibilità. Penso che le possibilità precedenti sono spente rispetto a quello che sono stati i protagonisti, ci va bene, e certo, diciamo tutti, no? Cioè, chi è finito il movimento, chi è finito il movimento non global, chi è finito il movimento operaio, chi è finito il movimento eccetera, cioè, comunque tutto è finito, non c'è che qualcuno che dice hai iniziato qualcosa.
No? Sì, ma da questo punto di vista potenzialmente la situazione è ottimale.
Hai
decaduto?
Niente, zero. Penso che quello che condividiamo, almeno di questa discussione, è tutta una serie di elementi di analisi. Io penso che sono condivisi largamente. E in alcune dimensioni anche la dimensione, tra virgolette, dell'attivazione conseguente qua all'analisi, no? Però esistono dei problemi molto seri a cui non abbiamo risposte, non è che ce li ho io e quindi le propongo nell'arena, no? Questi incontri però servono a cercare di capire se altri hanno delle ipotesi su cui si può ragionare, almeno penso che per noi questi incontri servono soprattutto a questo, cioè un ragionare collettivo. Perché questo problema, per esempio, che tu poni della militanza, è un problema serissimo, penso che è vero, senza militanti non procede il meccanismo di procede con molta più fatica il meccanismo di accumulazione che può portare a trasformazione delle forme di organizzazione e di altre cose. Secondo me, cioè, ci scontriamo ed è questo quello che dicevo prima, compito profondamente anti, cioè svuotato di storia. Cioè noi siamo al culmine di un processo di svuotamento nel senso più storico all'interno della nostra vita. Per questo alcuni di noi per esempio pensano che l'intervento culturale sia prioritario oltre a quello politico. Ma non penso che siamo in disaccordo, no? Perché c'è un problema di questo tipo qua che viviamo in un periodo profondamente svuotato di alcuni elementi fondamentali della costruzione, anche solo non di coscienza di classe, ma di coscienza e basta, di consapevolezza, mettiamolo così. Ed è qui che entra in gioco tutto il meccanismo della rappresentazione, tipo qui, che è al tempo stesso meccanismo culturale e meccanismo politico. noi abbiamo bisogno di sviluppare questo. Se riusciremo in questo nostro intento, allora poi forse ce la speranza di poter costruire delle soggettività militanti in senso più ampio, perché io non penso che noi possiamo predire qual è la soggettività militante, non lo possiamo fare, perché noi apparteniamo a una soggettività militante, cioè, più chi meno, ma apparteniamo. Il fatto stesso che stiamo parlando della fine di qualcosa che abbiamo in parte vissuto testimonia il fatto che facciamo, come dire, proveniamo, quantomeno siamo originati in una soggettività che è anche stata finita in parte, quindi dobbiamo ancora tra virgolette esperirci come nuova soggettività, e quando verrà si spera che uno se ne accorga. Però il problema sta lì, cioè il problema della militanza è serio come altri problemi che sono stati posti stasera, ma le risposte che stiamo dando sono risposte a un tempo evocative, e fin qui tutto bene, ma in alcuni casi poco pragmatiche. Anche noi, anche noi quando diciamo la chiave è la rappresentazione, l'immaginazione, la creazione di immaginari, la creazione di una produzione autonoma, diciamo una cosa evocativa che funziona. In parte cerchiamo di realizzarla quando parliamo della costituzione precaria, dei gruppi che si mettono in comunicazione, che riescono quindi a sviluppare forme efficaci di conflitto attraverso la dimensione comune della relazione, dell'immaginazione, della rappresentazione, no? Però dal punto di vista pragmatico è ancora tutto molto fumoso, ed è per questo che siamo qui, che stiamo parlando, perché è un concetto, è un'intuizione, ma che manca ancora, come dire, del substrato di concretizzazione sufficiente, io penso. Penso che lo pensiamo tutti, se no saremo qua a discutere. Per cui, cioè, tanto per dire che ho partito dal tuo, poi c'è un altro, non è una domanda, non ti serve a casa, così brutta. In realtà sì, non c'è una domanda. Però Frank era là, devo fare le veci. Però poi sembra che è l'unico che delira nel collettivo, quindi è stata più diffusa.
Volevo dire due cose io. Credo che sono stati anche alcuni interventi che hanno ricordato che in realtà l'istanza di autonomia o l'istanza di un'organizzazione, chiamiamola come ci va, è un'istanza che è vissuta molte volte nel passato. Mi pare che Crisi la ricordasse proprio negli anni 70, che la questione della forma sindacale o della forma del politico, della forma del partito, fosse già viva in molti di noi che hanno vissuto quegli anni. Il problema è che evidentemente si ripropone a distanza di tempo questa questione. Il problema è che evidentemente delle sconfitte ci sono state. Il problema è che delle restrizioni via via più forti si sono fatte avanti negli anni che sono seguiti alle sconfitte, a quelle sconfitte, credo. E il problema quindi è che quelle istanze d'autonomia, o come le chiamava Tony, non so se corrisponde esattamente il concetto, ma forse sì, quelle istanze di quelle forme di istituzione, cosa chiamare, comunque autonome, oggi che assumono anche nuova connotazione, più completezza in un concetto quello del comune che tu esprimevi. Però il problema è che siamo in estrema difesa e che le forme che si sono riprodotte, magari che si sono riprodotte simili, forse non identiche, ma comunque insufficienti, come ricordava Andrea poco fa, ad affrontare una realtà quale essa si presenta, nuova sotto gli occhi nostri e sotto i nostri piedi. Il problema è che evidentemente quelle forme non sono state, nonostante le istanze, nonostante le lotte, nonostante le spinte, nonostante i desideri, si sono riprodotte in ogni modo. No? Allora, questa è una cosa che a me sembra, come dire, si leghi all'essenza di un movimento, cioè dire, o all'esistenza di un movimento reale. Si fanno tante assemblee, ne abbiamo viste in varie circostanze, e si spera sempre che un movimento reale in qualche modo si vada a rappresentare, entri in scena. In realtà questo soggetto precario come movimento reale forse comincia ad esprimere qualcosa, ma forse nuce. E chi sta, come dire, a rappresentare magari anche in forma critica, in forma incerta, in forma dubbia, e comunque sta a rappresentare altre modalità organizzative, guarda con interesse proprio perché soffre evidentemente quella perdita e quelle sconfitte. Però il soggetto reale, come dire, di un movimento forte che spazi via, se è in grado di spazzare via qualcosa di vecchio, io francamente ancora oggi non lo vedo. Sentivo Tony dire di essere pessimista, purtroppo devo confermare, non so se dallo stesso punto di vista, forse no, ma comunque di essere pessimista anch'io. Anche se sempre speranzoso, perché evidentemente i movimenti nella storia si ripetono, ma credo che molta parte dei nodi che mi sembra si stiano affrontando qui sia legata esattamente a questa presenza o meno di una spinta reale che rimuova ciò che probabilmente sentiamo anche di insopportabile pur cavalcando certe o stando dentro organizzazioni sindacali, organizzazioni politiche, qualcuno lo fa eccetera. Ma ripeto, insomma, non penso che lo sforzo teorico evidentemente ci serve per analizzare una situazione, ma una cosa che è ancora presente me è pura, insomma, cioè anche questa questione delle quantità che il lavoro, diciamo, delle nuove contrattualità, del il cosiddetto, no, attivo, e delle quantità di un lavoro a tempo indeterminato, non è che sia stato venuto fuori qui da questo punto di vista, forse è parte delle contraddizioni del reale, anche se ho colto, qualcuno lo diceva poco fa, che si può essere precari anche a tempo indeterminato, si diceva con 800 euro, certo, però le quantità io credo che debbano essere considerate per capire anche quanto scontiamo la contraddizione da quella realtà.
Questi interventi, queste discussioni non arrivano mai a una sintesi, ma per definizione. La sintesi la vedremo poi in altre occasioni.
Una sola cosa è questa, insomma, cioè a me sembra che praticamente al di là dell'essere pessimisti, queste prime manifestazioni di questi 4 anni per giovedì di San Precario, ecco, è una approssimazione alla definizione di una nuova soggettività che è assolutamente fondamentale. Credo che su questo siamo più o meno tutti d'accordo. E si tratta di lavorare su questo.
Ma possiamo aspettare un attimino, un'ultima cosa, non una domanda. Vorremmo approfondire la questione sul comune, ponendoti come è successo negli interventi, negli incontri. Ci porremo 3 domande, direte, a voi per rispondere, in modo da definire un attimino in maniera migliore, se vuoi, voglio dire, non è che... Ok, quindi ti prendi l'impegno...
non
stare con la Sirenetta, rispondere su un tempo ragionevole.